34, 35, 36 secondi. Io sono Stefano e questo è Rolling in the Deep. Bentornate, bentornati qui sui 105-250, torniamo a trasmettere dagli studi di 21, via Cecchi, 21/A, io sono Stefano, questo è Rolling in the Deep, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Blackout, qui dalla Blackout House, un saluto e un abbraccio caloroso e resistente a Radio Notav che ci lascia il testimone. Riprendiamo le trasmissioni qui per il pomeriggio danzante di Blackout, dopo Rolling in the Deep ci sarà DJ Bubble Wrap con Imballate, le sue selezioni musicali, e poi ovviamente ormai un'istituzione qui sui 105-250, ovvero Cosmic Mamba. E insomma, abbiamo appena iniziato, è un grande, insomma, anche abbastanza un ritorno. Adesso erano, ormai oggi l'ho visto, erano 4 settimane che non trasmettevo, che non trasmettevamo Rolling in the Deep. Voi penserete perché ero in vacanza? Assolutamente no. Ero a lavorare qui nella calda e desolata, e forse anche per questo motivo piacevole, Torino, il bello dei lavori precari e del precariato in generale, e quindi non sono riuscito a trasmettere, nonostante mi fossi ripromesso nell'ultima puntata che avevamo fatto di tenervi compagnia nella calda estate torinese. Dunque, ricordiamo i numeri per scriverci qua in studio: al telefono cellulare 346-667-3263, Signal, WhatsApp, Cisti, Viaggiare Informati. A proposito di questo, ci hanno segnalato di fare attenzione che sul 4 ci sono i controllori in direzione Mauriziano, sono saliti a quanto pare in piazza Caio Mario. Il messaggio è di qualche minuto fa, però insomma noi cerchiamo il più possibile di tenervi aggiornati. E invece al telefono fisso 011 249 5669, come sempre potete sentirci qui 105-250 FM, nel segnale digitale in DAB, che peraltro abbiamo fatto delle modifiche, quindi dovrebbe essere più esteso, prende anche quasi tutta la provincia di Torino attualmente, e ovviamente poi sul sito in streaming radioblackout.org. È stato un periodo così estivo, io non ho trasmesso e ogni settimana mi ripromettevo di trasmettere, e allo stesso modo non ho caricato i podcast delle ultime puntate. Adesso ve lo prometto, caricherò anche quelle, cerchiamo di insomma riallinearci un po' e riprendere anche un po' il giro, anche perché stavamo seguendo tutta la nostra traiettoria musicale e abbiamo lasciato a metà un discorso che insomma era abbastanza importante. È stato ribadito anche da Radio Notav questa settimana e le prossime settimane, molto probabilmente saranno settimane in cui saranno molto attive le mobilitazioni per rompere il blocco, in sostegno alla rottura del blocco navale a Gaza. Quindi l'invito è di partecipare a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Blackout, diffondere la voce. Come sempre potete andare, io purtroppo ho pochissimo tempo e quindi passo questo testimone alle trasmissioni che hanno magari più tempo, però vi invito a seguire gli aggiornamenti sulla pagina di Radio Blackout, sia su Facebook che su Instagram, che ovviamente ricondivide le mobilitazioni che ci sono in Piemonte e non solo, e anche su Gancio Cisti, dove vengono scritti ovviamente tutti gli eventi e le iniziative. Di cosa parliamo oggi? Beh, negli ultimi mesi sono stati, come abbiamo detto nella scorsa puntata, una lunga cavalcata per arrivare fin qui. Anzi, potremmo dire che tutte le puntate di Rolling in the Deep, da quando abbiamo iniziato a trasmettere, ovvero fine dicembre, in qualche modo convergono verso questa data famigerata di cui abbiamo iniziato a parlare ormai la prima settimana di agosto, ovvero 11 agosto 1973. Il luogo? Il Bronx. E questo è l'inizio di una nuova storia, l'inizio di una rivoluzione musicale che ha cambiato tutto, che ha cambiato il nostro modo di ascoltare la musica, il nostro modo di comporre musica e anche di produrre musica. La poetica di strada da quella data lì in poi prende il largo e la cultura musicale occidentale non sarà mai più come prima. Ovviamente sto parlando della nascita dell'hip hop e della festa che ha inaugurato questo genere. Io ho già parlato tantissimo, ci mettiamo subito un pezzo per ricalarci nella New York del 1973 e poi, insomma, facciamo un veloce recap dell'ultima puntata e partiamo. E dunque riprendiamo così un bel tuffo in qualche decennio addietro, torniamo nella grande e sporca grande mela, It's Just Begun, Jimmy Castor Bunch, dall'album It's Just Begun, che quindi la canzone dà il nome stesso all'album, 1972, siamo un anno prima di questa data magica. Dunque, riprendiamo i fili, raccogliamo un po' quello che ci siamo detti nell'ultima puntata, abbiamo parlato tanto di New York, New York in generale, nel complesso, e in particolare della trasformazione che viveva in quei due decenni. Abbiamo parlato di cose di cui a Rolling in the Deep avevamo già parlato con il punk e il post-punk in Inghilterra, e dunque di cosa? Ristrutturazione industriale, speculazione edilizia al rialzo, l'arrivo e l'afflusso di capitali finanziari per le strade della Grande Mela, in particolare nella zona di Downtown New York, ovvero Lower Manhattan e Midtown, le zone, no? Dove ci sono i grossi grattacieli che hanno reso famoso in tutto il mondo la città, e ovviamente l'espulsione. Abbiamo parlato dell'espulsione dei poveri, abbiamo parlato dei processi, dell'avvio dei grossi e vastissimi processi di gentrification che poi hanno di fatto anticipato di via qualche decennio lo stesso modo di far circolare i capitali che poi caratterizza ancora tutt'oggi, no? Le capitali e le metropoli europee, e potremmo dire occidentali in generale, ovvero questo continuare a cercare di mettere a valore questi enormi capitali che arrivano soprattutto dalla rendita finanziaria, come vendendo la città. Negli ultimi anni, soprattutto qui in Europa, vediamo anche dei processi, o perlomeno quasi dei tentativi, no? Anche un po' di reindustrializzazione degli stessi tessuti urbani. Questo però tutto, diciamo, in una chiave di recupero di tutta l'industria della guerra, che era stata delegata, no? Al padre padrone degli Stati Uniti, e oggi invece chiaramente ci sono questo tipo di processi. Il parallelismo qua in particolare lo possiamo fare soprattutto, no? Nella città di Torino, l'idea di creare questa città dell'aerospazio, che altro non è che il tentativo, no? Di una città che tutto sommato non ha mai abbandonato, no? la sua fascinazione industriale, di avviare, ritornare a un piccolo processo di industrializzazione in chiave di guerra e bellico. Ma oggi non parliamo di questo, ma stiamo parlando di New York. Dunque, entriamo nel vivo della nostra storia e parliamo quindi oggi del Bronx. Parliamo della storia del Bronx, e soprattutto poi ovviamente dobbiamo arrivare al core business di queste due puntate, ovvero quella notte magica, 11 agosto 1973. The Bronx, un nome che ancora oggi è sinonimo di tante cose, a seconda delle persone che lo sentono, no? Può essere letto in senso positivo o negativo, ma immagino che la maggior parte di voi, no? Quando sente questa parola, cosa pensa? Pensa a blocchi di case popolari, discriminazione razziale, povertà, gang violence e magari alcuni cultori sportivi, lo stadio degli Yankee. Ma il Bronx non è soltanto questo, no? Il Bronx racchiude in sé la storia dei processi di valorizzazione capitalista del tessuto urbano, della resistenza, delle comunità discriminate, e anche di forte motore culturale e politico, tanto, no? Da trasferire delle tendenze generali a livello non solo di azione politica ma anche culturale nel resto degli Stati Uniti. Come il South Central di Los Angeles, a.k.a. Compton, o il South Side di Chicago, no? Queste, no? Tre zone di queste tre città cardine degli Stati Uniti, le tre, no? Metropoli più grosse, anche forse anche le più note, e che quindi di conseguenza hanno anche una maggiore influenza, una maggior risonanza a livello globale alle nostre latitudini. Dunque, al pari di queste altre zone, celebri zone, la sua storia parte con l'insediamento delle comunità bianche della classe media, quindi anche qui, no, andiamo a scardinare un po' un luogo comune, un immaginario comune che soprattutto la cinematografia e le serie TV e le notizie di cronaca ci hanno restituito di quello che cioè in inglese, no, a New York vengono chiamati i borough, no, le cinque zone di New York, ma di fatto sono cinque città messe insieme che creano quella grossa metropoli, perché il Bronx da solo è credo grosso come due o tre volte la città di Torino. Questo giusto per avere un attimo le proporzioni anche proprio a livello spaziale, non solo a livello di densità abitativa. Dunque, in prima battuta, questa zona era una zona residenziale, anche perché stava fuori, no, dall'isola di Manhattan, che era invece l'epicentro della New York, della New Amsterdam, e successivamente con degli interventi politici e infrastrutturali si trasforma diventando una parte del Bronx, il famigerato ghetto che, no, le cronache ci hanno fatto conoscere, per poi trasformarsi ancora e insomma diventare quello che è oggi. Chiaramente il Bronx di oggi non è lontanamente paragonabile, no, al Bronx degli anni di fine anni 60, inizio anni 70. Dunque, la storia del Bronx, come quella un po' di Brooklyn, si intreccia ed è legata a doppio filo con la storia delle migrazioni giunte nella città, simbolo del paese a stelle strisce. Il Bureau non è soltanto la casa di una delle più vaste e numerose comunità afroamericane della metropoli del Nord-Est, ma è stato anche l'approdo di irlandesi, tedeschi, italiani, latinos in particolare, che venivano dai Caraibi, quindi no? Puerto Rico, Trinidad, Haiti, Guyana, Giamaica, Barbados, Repubblica Dominicana, che sono alla fine quelle le comunità latine più presenti nella città allora, nella città della Grande Mela. Oggi chiaramente si contano anche tantissime messicane. Fun fact, e qui incominciamo a lanciare qualche chicca, ancora oggi la più grossa comunità italo-americana di New York si trova nel Bronx. Tutti conoscono la Little Italy, no? di Manhattan, ma se si vuole la Little Italy, quella in cui di fatto vivono abbastanza delle famiglie, persone di origini italo-americane abbastanza comuni, ecco, si trova a New York, si trova nel Bronx, in particolare nella zona centrale del Bronx, quella vicina dove c'è il famoso zoo e il parco della città. Dunque, un po' di elementi storici. Abbiamo parlato di migrazioni, abbiamo incominciato ad accennare di trasformazioni urbane. Beh, tra il 1930 e il 1960 i residenti del Bronx con redditi, diciamo, potremmo dire medio-alti, tendenzialmente bianchi, senza tendenzialmente, prevalentemente bianchi, insomma, era il periodo in cui era ancora negli stati del sud in vigore a livello di legge, no? La segregazione razziale. Negli stati del nord non c'erano queste leggi, ma di fatto le dinamiche si replicavano, chiaramente con un'intensità diversa, però erano presenti. Quindi i bianchi incominciano, della classe medio-alta, incominciano a spostarsi, no? Dai quartieri sud-occidentali del Bronx verso la zona, diciamo, più centro-nord. Nord-est. Questo anche, diciamo, per diversi processi in corso, sicuramente, insomma, dei processi di cui parleremo meglio prima, quindi di messa a valore, di costruzione infrastrutturale, ma anche perché la città si stava allargando e questi sono ancora i decenni in cui lo stile di vita che caratterizza le città è quello comunque che se una persona ce la fa non rimane a vivere nella città ma va nei famosi sobborghi, no? Quelle immagini di queste grosse metropoli nordamericane, no? In cui c'è questo sprawl urbano immenso, ecco, anche le serie TV e i film di allora lo fanno molto vedere, no? Di queste newyorkesi che però hanno la casa, la villetta fuori, ecco, con questo processo anche di allargamento, quindi l'asticella, il confine della città si allarga. Dunque, i bianchi della classe media si trasferiscono e poi, insomma, parliamo anche un attimo più nello specifico della vastità di questo processo e il sintomo di questa cosa qui è la costruzione di una zona che si chiama Co-op City, sempre nel Bronx, che sta nella zona, diciamo, est del Bronx, sì, e che è di fatto, no, una specie di gated community con palazzoni, scuole, eccetera, abbastanza isolata dal resto della città. Questa la costruzione di questo è, no, anche per andare in linea con questo processo del white flight, di quello che è stato anche definito come white flight. Ancora oggi le comunità, no, si dividono per linea razziale nel Bronx sulla base di questo processo. Dunque, mettiamoci un pezzo, sempre un po' sul clima e di quegli anni lì, anzi proprio del 72. Beh, è la cantante della sigla di Rolling in the Deep e non possiamo che metterci di nuovo lei, Aretha Franklin, Rock Steady. The Queen, Aretha Franklin, Rocksteady, Young, Gifted and Black, dall'album 1972. Stiamo dunque parlando di New York, stiamo parlando del Bronx. Io vi ricordo i numeri per scriverci qua in studio: 346-667-3263 oppure 011-249-5669. Dunque, parlavamo di questo, no, processo del white flight, della fuga dei bianchi della classe media dal South Bronx. Ma tutto questo da cosa è stato causato? Perché non era soltanto una questione, no, di stili di vita, potremmo dire stili di vita urbani, no, che cambiavano, e chi se lo poteva permettere andava via, ma è stato anche frutto, no, di questo che dicevamo, di alcuni interventi che sono stati fatti, no, sul tessuto della città del Bronx, senza abbastanza, con un chiaro intento politico. In particolare parliamo della costruzione della Cross Bronx Expressway, ovvero un'autostrada proprio che taglia in due il Bronx. Queste autostrade, purtroppo, la costruzione di queste autostrade non è nuova, no, per le città degli Stati Uniti, soprattutto in questo periodo, no, dopo la Seconda Guerra Mondiale, in cui di fatto le città andavano verso una dimensione a misura di macchina. L'autore di questa autostrada, come delle altre di New York che tagliano i vari quartieri e poi di fatto li hanno divisi a livello razziale e di classe, è Robert Moses, sì. Questo architetto, ingegnere, che insomma anche con delle idee politiche razziste e segregazionali ha tracciato quella che oggi possiamo definire la moderna New York. Oltre a questo, nel mentre si stava consumando la crisi finanziaria della città, e quindi tutti i sistemi di welfare che hanno sempre un po' definito New York un po' come un'eccezione rispetto al resto del continente nordamericano, erano in crisi, quindi dalla sanità, dai servizi municipali, scolastici, agli stessi addirittura sistemi, no, antincendio, no? Questa cosa viene fatta anche un po' a vedere, facciamo anche un po' di riferimenti pop al primo film di Joker. Proprio il film Joker, uscito qualche anno fa, riprendeva abbastanza il sapore di quella New York lì, no? Della New York nel pieno della crisi economica e nella fase di ristrutturazione. Ovviamente, film che prendeva spunto da quale altro film? Taxi Driver. Dunque, questi elementi si connettono tutti, e a metà degli anni 70, ma già all'inizio, c'è quest'ondata, no, di incendi dolosi nel South Bronx ad opera degli stessi proprietari immobiliari che avevano deciso, attraverso delle scappatoie normative, gli conveniva molto di più bruciare l'intero edificio e incassare i soldi dell'assicurazione piuttosto che fare mettere in atto, no, i procedimenti di ristrutturazione o di dare gli edifici con quello che è l'affitto agevolato, no? Questa misura che hanno, che si inserisce, diciamo, nel sistema delle public housing a New York. Dunque, tutto questo contribuisce, no, a creare quelle immagini del South Bronx che ancora oggi, no, ci balenano ogni tanto nei vari video, film, eccetera, che è di fatto di una città che era bombardata. Torniamo un attimo su questa costruzione della Cross Bronx Expressway, perché è una cosa su cui ha un senso soffermarci, perché di fatto la costruzione di queste opere non taglia la città in due soltanto, come in questo caso New York, ma anche in tantissime altre città si verifica la stessa cosa. Per esempio, se vi può interessare, c'è una pagina su Instagram che fa vedere proprio a livello di mappe, no, e a livello anche di fotografie storiche questi cambiamenti. Si chiama, se non sbaglio, Segregation by Design, ed è molto interessante, perché se il caso del Bronx è forse uno di quelli più noti, ce ne sono tantissimi altri, addirittura anche nella stessa città di New York, no? Dunque, un'autostrada che taglia in due il tessuto urbano, che collega il Bronx con Manhattan e poi con il New Jersey, e i cui lavori di costruzione sono stati devastanti, no? Un quartiere che di fatto è divenuto nella sua parte sud un cantiere a cielo aperto, e di fatto con una emigrazione, no, di residenti da quella zona lì, residenti bianchi della classe media, di più di 300.000 persone. Cioè, pensate che roba, nell'arco di uno, due, qualche anno, un'espulsione di questo tipo, un'espulsione, cioè loro se ne vanno e poi arrivano le popolazioni povere, no? Gli esclusi a riempire questo vuoto. Dunque, a ripopolare questa zona, la zona sud del Bronx, sono gli esclusi, gli afroamericani espulsi da Harlem, perché già allora Harlem stava incominciando a diventare un quartiere in cui c'era una messa a valore, no? A livello edilizio, gli ispanici e anche i reduci della guerra del Vietnam, l'inizio degli anni 70, no? La grande questione che aveva spinto anche, tra le altre cose, le mobilitazioni, no? Per tutto il ciclo di lotte che aveva caratterizzato quel periodo lì gli Stati Uniti, e anche una tossicodipendenza che incomincia a dilagare, oltre agli immigrati che arrivano, no? Ovviamente nel... ormai non era più il nuovo mondo, però per la prima volta, quindi gli immigrati di primo approdo. Dunque, siamo in crisi finanziaria di inizio anni 70, razzismo e classismo americano sono tra i fattori, no, che portano alla nascita anche delle prime gang non bianche che si inseriscono in quella zona lì, perché il gangsterismo era già molto e ampiamente presente prima, no, che il South Bronx diventasse a prevalenza afroamericana e migrante. In questo contesto lentamente si sviluppa e prende il largo una nuova controcultura, l'hip hop. Siamo dunque arrivati no, al cuore delle nostre puntate, è giunto il momento di parlare del protagonista di queste due puntate lì, di queste due puntate, ovvero Clive Campbell. Prima di farlo ci mettiamo un pezzo che, vabbè, poi insomma è diventato anche tra vari... Remix è diventato una delle bandiere di questo genere. Ovviamente sto parlando di Apache, Incredible Bongo Band. Baci, Incredible Bongo Band, dal album Bongo Rock 1973, quindi siamo proprio nel pieno della nostra storia. L'avete riconosciuta? Beh, immagino proprio di sì, perché poi ci sarà un DJ che sarà presente come, così, un po' come studente, come scolaretto a questa magica, questo magico block party del South Bronx, del 1973, ovvero sto parlando di Grandmaster Flash, che rifarà ovviamente un remix in chiave hip hop di questo pezzo, che è diventato uno dei punti di riferimento della cultura hip hop, soprattutto di questi primi anni. Dunque, a questo punto siamo arrivati nel cuore, nel racconto di quella notte. Il racconto che segue, che è, da cui ho preso spunto, l'ho preso da un fantastico articolo che ho trovato, che è scritto da Daniel Benussi, che voglio assolutamente citare perché l'ha scritto ed è preso, diciamo, di lì, e lui il merito di essere riuscito a mettere in una forma anche, diciamo, un po' romanzata quella magica notte, i preparativi di quella magica notte. L'articolo è comparso sul magazine indipendente oltreoceano.eu, insomma fa parte di un long form di 19 articoli che sono stati scritti ormai 2 anni fa, nel 2023, per celebrare i 50 anni della nascita dell'hip hop. Sì, vabbè, ho fatto un po' il momento pubblicità perché io sono dentro il progetto Oltreoceano, però andatevi lì a ascoltare, perché leggere, ascoltare, perché ci sono anche le playlist agganciate, perché sono fatti molto bene, e questo in particolare. Dunque, fra le famiglie arrivate nel quartiere all'inizio degli anni 70 fino agli anni 60, ce n'è una che ci interessa più di tutte, ovvero la famiglia Campbell, immigrati da Kingston, Giamaica, e questa famiglia si sistema in uno di quei famigerati palazzoni, no, che definiscono l'identità del South Bronx per come, no, ce l'abbiamo noi nella testa. E il palazzone è al civico 1520 di Sedgwick Avenue, e secondo me a molte e molti che ci ascoltano è già qui continuano a suonare campanelle, perché questo indirizzo è un indirizzo mitico per chi, no, ha la passione per questo tipo di musica. La famiglia era composta da 8 persone, genitori e 6 figli, e Clive Campbell era il primogenito. Arrivano a New York grazie alle varie, borse di studio scolastiche, sapete, no? Il sistema americano, no, dà anche borse di studio per meriti sportivi. A quanto pare Clive era particolarmente bravo e prestante a livello fisico, e quindi i suoi amici come lo chiamavano? Hercules, Herc per abbreviare. Poi, successivamente, fuori dalle aule scolastiche, il giovane Herc cosa faceva? Faceva il writing, l'inizio anche di quella disciplina dell'hip hop, no? All'interno di una crew. E all'interno di questa crew lui come si taggava, come si firmava? Cool. E qui abbiamo la nascita di quello che sarà poi il suo nome da DJ Cool Herc. Dunque il soprannome completo. Allora, la casa dei Campbell è ovviamente una casa di immigrati giamaicani che hanno la musica nelle vene, hanno il ritmo nelle vene, è piena di vinili, no? E quindi chiaramente i figli crescono in un ambiente in cui si ascolta vinili e musica giamaicana tutto il tempo. Tutti i figli sono appassionati, però in particolare Herc, Clive Campbell, iniziano a balenargli un po' quest'idea che lui vuole fare un po' come si fa in Giamaica, cioè mettere i dischi e far ballare la gente. C'è un po' un problema, cioè si rende conto che però a New York di questo tipo di musica, della musica giamaicana, non importava e non smuoveva più di tanto. Perché, visto il contesto e il periodo di cui stavamo parlando, era troppo spensierata, no? Troppo distante da quel contesto lì, che soprattutto se pensiamo anche solo d'inverno, eccetera, anche freddo, no? Molto, molto cupo, figuriamoci nel South Bronx di allora, che era mezzo distrutto. Dunque, lui comunque si mette lì in cameretta e incomincia, no? No, giocare un po' con questi vinili, no? E cosa fa con questi vinili? Incominciano a giocare con le puntine, a spostarli, cioè incominciamo, no, a vedere queste prime sperimentazioni su, no? Un turntable and a vinyl. Dunque, lui cosa scopre? Che ogni pezzo, no, ha delle parti che sono un pochino più ritmate e ballabili, soprattutto, no, di alcune canzoni. Qui chiaramente lui viene dalla cultura giamaicana, ma poi cresce nel South Bronx e quindi entra in contatto con tutta la African American music che, insomma, abbiamo già affrontato e di cui abbiamo già ascoltato ampiamente proprio qui su Rolling in the Deep. Dunque lui cosa inizia a fare? Incomincia a prendere singoli pezzi più ritmati delle canzoni, a isolarli e a metterli insieme. O meglio, non ancora metterli insieme, no? Ogni volta che finisce prendeva la puntina e la rispostava indietro. Inizia a fare questa cosa e incominciano a fare questo procedimento riproducendo 5, 10, 20 volte consecutive la stessa, no? La stessa parte della canzone. Oh, raga, cioè questa è la nascita del break, cioè, per capirci. E infatti, la parte migliore poi di questa canzone, lui gli dà una definizione. Gli dice, questo è il mio break, è la parte che mi interessa di questa canzone. Da qui poi verrà fuori anche più avanti, no, con anche le nuove tecniche musicali e la nuova modi di produrre la musica, il campionamento. Quindi il primo brano su cui lui mette le mani è un brano così di un artista proprio, no, poco noto, James Brown, e si chiama Give It Up or Turn It Loose. E dunque ce l'ascoltiamo e poi continuiamo il nostro racconto, perché abbiamo soltanto toccato la punta dell'iceberg di queste prime sperimentazioni. Dunque, James Brown. Or Turn It Loose, James Brown, It's a New Day, Let a Man Come In. 1970, questo è il primo pezzo su cui mette le mani il nostro DJ Kool Herc. Purtroppo non abbiamo ovviamente i pezzi originali che lui si era messo lì a incominciare a modificare, eccetera, anche perché immagino che lui non voglia nemmeno farli sentire, visto che erano le sue prime sperimentazioni. Però trovate, insomma, queste prime soluzioni di, no, spostare la puntina, ascoltare in loop le parti più ballabili, che lui giudicava più ballabili, e quindi poi di creare questi break. Lui decide nel periodo successivo a queste sue sperimentazioni, no, di comprare nuovi dischi e continuare a mixare. Sempre con questa tecnica del break. Inizia così, no? Poi più avanti decide, dopo un po' che prende esperienza, decide di farlo sentire a chi? Alla sorella più piccola, Cindy, che anche lei era appassionata di musica, e la cosa prende subito. Appena lui inizia a fare questa cosa, dopo i primi ascolti, lei, la prima cosa che gli dice qual è: ma che cavolo ti sei tirato fuori, questa roba è fighissima, bisogna, no? Bisogna farla sentire, bisogna portarla fuori. Dunque, però chiaramente loro non erano ancora pronti. È comunque un periodo in cui anche comprare, no, la strumentazione, avere la strumentazione costava tantissimo, e non era, soprattutto un periodo insomma di crisi economica, di una famiglia migrante povera, non era assolutamente facile. Nei mesi successivi del 73 comunque Erk, attraverso insomma raffazzonamenti varie peripezie, riesce a mettere insieme un impianto e a comprare altri dischi, altri vinili di soul, jazz, funk e le grosse, no, le power hit di quel periodo lì che la musica afroamericana stava sfornando, sprombattuto da Detroit a Memphis a Chicago, per capirci. E dunque lui prendeva queste di ogni brano, isolava i bassi, le percussioni, li metteva poi a quel punto in loop e li faceva diventare qualcos'altro, li faceva diventare dei lunghi pezzi, no, che poi avrebbero poi successivamente animato i block party. Dunque, dopo queste sperimentazioni, lui però nel mentre non si rendeva conto che in quella cameretta lì e in quel palazzone lì del 1520 di Sedgwick Avenue, in quei mesi lì stava nascendo un nuovo modo di fare musica, stava nascendo l'hip hop. Poi chiaramente non è soltanto lui il pioniere, nel senso che comunque anche DJ Kool Herc si guardava attorno e guardava le sperimentazioni che facevano altri, però sicuramente lui è stato il primo a sperimentare queste cose qui e poi anche ad averne anche poi successivamente un riconoscimento pubblico. Abbiamo parlato di break e quindi non possiamo non mettere un penultimo pezzo prima di andare a chiudere, ovvero The Breaks di Curtis Blow. Vabbè, il pezzo non ha bisogno di presentazioni. If you got what it takes, 'cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks. She runs off to them to Japan. That's the break, that's the break. And the IRS says they wanna chat. That's the break. And you can't explain why you claimed your cat. That's the break, that's the break. And Ma Bell sends you a whopping bill. That's the break, that's the break. With 18 phone calls to Brazil. That's the break, that's the break. And you borrowed money from the mob. That's the break, that's the break. And yesterday you lost your job. Well, these are the breaks. Break it up, break it up, break it up. Throw your hands up in the sky and wave around from side to side. And if you deserve a break tonight, somebody say, all right. Keep on, somebody scream. Break down. Breaks on the stage, breaks on the screen, breaks to make your wallet lean. Breaks run cold and breaks run hot. Some folks got them and some have not. Break it up, break it up, break it up, break down!
messing around.
Break it up
to the guy in blue, what you gonna do?
Break it up
and to the girl in green, don't be so mean.
Break it up
and the guy in red, say what I said.
Lo so che è un mezzo sacrilegio, però i tempi stringono e quindi ci teniamo un po' The Breaks come base per chiudere questo nostro racconto di questa magica notte, di come arriviamo a questa magica notte. Il pezzo che state sentendo sotto la mia voce è The Breaks, Curtis Blow, dall'album Curtis Blow 1980. Siamo un po' più avanti, però insomma, questo per far capire, no, quanto abbia influenzato questo modo di fare la musica, di queste prime sperimentazioni, di questi dei grandi pionieri dell'hip hop, dell'inizio dell'hip hop. Dunque, DJ Kool Herc comincia a fare queste sperimentazioni, però per avere la nascita ufficiale manca qualcosa. Che cosa manca? Manca il primo evento, manca la prima volta in cui questa musica non viene più solo ascoltata, prodotta e riascoltata e ballata in una cameretta, ma diventa qualcosa di pubblico, no? Che esce fuori e che poi di lì in poi attraverserà tutte le strade della Grande Mela. Dunque, cosa serve? Serve una sorella minore, questa la grande Cindy Campbell, che spinge il giovane Herc a fare qualcosa, a portare fuori la sua musica. E anzi, l'idea stessa di creare un evento di fine estate è di Cindy stessa, che in verità nasce tutto da una necessità, cioè finita l'estate si torna a scuola e Cindy vuole crearsi un nuovo guardaroba e vuole sfruttare un po' le abilità del fratello nella musica, oltre al fatto che chiaramente quella musica lì fino a quel momento lì non era stata portata fuori, non era ascoltata, era qualcosa di nuovo. Dunque, una sera di luglio la sorella entra nella stanza del fratello e gli dice: ok, senti, basta, non possiamo non puoi andare avanti semplicemente a fare sperimentazioni e ascoltare tu questa musica, al massimo farla ascoltare a noi famiglia, e quindi dobbiamo creare un evento anche perché io voglio tirarmi su i soldi per rifarmi il guardaroba in vista della scuola. Dunque, per organizzare questo evento, qual è il posto migliore? DJ Kool Herc si guarda attorno e dice: ma dove lo possiamo fare? Bisogna fare tutte le cose a pagamento, non si può. E lei dice: qual è il problema? Lo organizziamo qua, lo organizziamo nell'atrio del nostro edificio nel 1520 di Sedgwick Avenue. E come facciamo girare la voce? Non c'è problema, sempre Cindy prende carta e penna e un pennarello e con il padre, qui bellissimo, si mettono a scrivere gli inviti da far girare per tutto il quartiere. E non solo, perché la roba farà il giro dei Five Borough, in cui si invita questa festa di fine estate e in cui si dice che chi metterà la musica è niente poco di meno che DJ Kool Herc, e che ci saranno delle persone che intratterranno il pubblico. 5 persone. E chi sono questi 5? Sono i primi 5 MC della storia dell'hip hop. Insomma, la serata e gli ingredienti sono tutti pronti, bisogna soltanto lanciarsi e farlo, che è quello che dirà Herc. A quel punto dice: ok, facciamolo. E di lì in poi, ovviamente, questi 5 MC sono segnati, no, come special guest, e iniziano queste figure che in questi primi momenti intrattengono il pubblico cercando, no, di tenere alto l'hype e la ballabilità del pezzo. Poi più avanti faranno quel passaggio lì di incominciare, no, a far cosa? A metterci sopra le rime. Quindi sì, possiamo rintracciare in questa serata anche l'avvento dei primi MC della storia dell'hip hop. Dunque, nelle settimane successive a questa notte di allucinazioni di luglio, questi biglietti scritti a mano da Cindy e Mr. Campbell fanno il giro della città e vengono acquistati, perché non sono dei flyer. Tu, prendendo questo biglietto, tu lo devi acquistare. E veniva se non sbaglio erano 50 pence per i ragazzi e 25 per le ragazze. Sta di fatto che la voce gira, gira e rigira, e alla fine a questa serata si presentano in 300, più di 300 persone nell'atrio di un blocco di una casa popolare. Geniale. E, tra quelle persone lì, come vi ho citato prima, c'erano anche altri esponenti di quelli più avanti, che diventeranno anch'essi esponenti dell'hip hop, ovvero Afrika Bambaataa e Grandmaster Flash, oltre a una marea di futuri MC del South Bronx e di New York. Capite anche, no, perché questa data, questo 11 agosto 1973 è diventata così, così culto. Dunque, noi non sappiamo cosa è avvenuto quella sera lì, quali sono stati i pezzi che sono stati messi. Ovviamente è passato tantissimo, e ovviamente quando si fa la storia non si sa che si sta facendo la storia, quindi questi qui erano giovani e giovanissime pionieri e pioniere che quello che facevano era cercare di produrre musica, di produrre controcultura in un quartiere, il South Bronx, che era assolutamente disastrato, e cercare anche un po' di opporsi, no, anche alla bruttezza, no, del mondo che li circondava, alla bruttezza, no, dei meccanismi di esclusione razziale e di classe che subivano ogni giorno, e cercando un po' di una fuoriuscita anche culturale e politica attraverso questi che poi diventeranno questi block party, perché ovviamente illegali. Dunque, 11 agosto 1973, alle ore 21, nella sala ricreativa del numero 1520 di Sedgwick Avenue, West Bronx, DJ Kool Herc si mise davanti a quelle 300 persone con i suoi due giradischi, e il resto, come si dice, è storia. Grazie per essere stati qui con me oggi, e nella ormai precedente puntata, prima parte di questa enorme racconto su questa prima serata. Ovviamente nei prossimi giorni provvederò a caricare questa puntata e soprattutto quella precedente, per chi se l'è persa, in podcast su radioblackout.org. Siamo arrivati al momento dei saluti, rimanete sempre qui su Blackout, che continua il pomeriggio danzante di Blackout. Adesso in ballata DJ Bubble Rap vi terrà attivi con le sue sonorità e poi ovviamente la nostra istituzione del giovedì, Cosmic Mamba. Grazie per essere stati qui con me, noi ci vediamo giovedì prossimo sempre alle 14.30, alle 15.30 sui 105-250 One Station Against the Nation, e vi lascio con un ultimo grande pezzo preso niente poco di meno che dal film Wild Style.
Over the trains, under the ruins, through the remains, around the crime and pollution, and tell me where I fit in. South Bronx, New York, that's where I dwell. To a lot of people, it's a living hell, full of frustration and poverty. But wait, that's not how it looks to me. It's a challenge, an opportunity to rise above the stinking debris. You gotta start with nothing, and then you build. Follow your dream until it's fulfilled. My art is my sword, a place in society is my reward, because a mind is a terrible thing to waste. Success is something we all want to taste. Everyone has talent on this earth, and you can take it or leave it for what it's worth. No matter how hard things may seem, you've got the potential, fulfill your dream, because we're the future, and it's up to us to make our home rate an A+. Let your mind be pure and free to create. Use the beat in your heart and aim to be great.